Saluto tutti da Jack di Lisir Podcast, benvenuti e bentrovati con noi. Questa sera ho il piacere di presentarvi un cantautore che è AF, benvenuto fra noi, grazie di cuore.
Ciao, ciao Jack, grazie mille dell'invito.
Figurati, anzi, tra un po' si unirà anche il mio collega che non vedeva l'ora, ma ovviamente per il lavoro ho dovuto tardare un attimo. Però detto questo, beh, io ho guarda, una domanda che è la più classica ti uscirà dalle orecchie, a forza che quante persone te la chiederanno. Quando è iniziata la tua passione per la musica?
Ma allora, la passione in realtà da piccolissimo, nel senso che io arrivo da una famiglia dove hanno sempre suonato un po' tutti. E quindi il primo strumento che ho preso in mano è stato è stato un violino per scopiazzare un po' mia sorella, che all'epoca lo suonava in maniera molto seria. E quindi poi da lì ne ho cambiati uno dietro l'altro, sono arrivate le percussioni nel periodo delle medie, e poi lì, insomma, negli anni che tramite le percussioni ho fatto di conservatorio. Mi hanno all'inizio come un peso chiesto, guarda, devi fare anche il pianoforte, e poi nel frattempo il pianoforte invece è diventato l'amore vero, e quindi poi ormai è rimasto da lì, anche come scrittura, rimasta sul pianoforte ormai da una quindicina d'anni, insomma, forse anche
Il pianoforte è una virtù fra il classico, il neoclassico, il moderno, ma comunque la sonorità e le possibilità che dà un pianoforte con tutti quei tasti, tra
sì.
melodia e armonia, è veramente
No,
incredibile.
sicuramente ha il vantaggio che sia uno degli strumenti più versatili, tutto sommato, almeno di quelli acustici, cioè di quelli che ancora suonano, perché poi se vai sull'elettronica, allora sì, è chiaro che puoi fare tutto, perché puoi emulare qualunque cosa, però se guardiamo agli strumenti suonati, diciamo, dal vivo, è uno di quelli che ti permette, sia come generi che come polifonia, di fare tante cose. Poi, ovviamente, a certe cose molto complesse, insomma, non ci arriviamo, ma qua chiuderei la
Sì.
parentesi.
Richiede
Un
comunque
altro tema.
molto lavoro tecnico, anche coordinare le mani, cioè coordinare da una parte la melodia e l'armonia. Io che ho preso lezioni di pianoforte e so quanto è difficile, sono passato prima dal solfeggio, come inevitabile, per capire, comprendere e conoscere la musica prima di suonarla, ovviamente sono parti difficili, però voglio dire, il violino come primo strumento lo sento raramente, perché di solito è uno strumento più avanzato, molto molto più difficile rispetto ad altri. Magari spezzi una lancia a favore riguardo al violino, perché cioè, comunque, io l'ho sempre visto come uno strumento da professionisti già esperti, no? Come primo strumento.
Ma infatti gli scarsi risultati ottenuti in gioventù dimostra che è sicuramente uno strumento complesso, insomma, e per cui comunque ci va, secondo me, comunque tanta maturità, perché è proprio complesso. Già solo il fatto che, a differenza di una chitarra, il tasto, cioè dove poggiare il dito. A meno che, infatti, da ragazzino, da bambino, mi mettevano lo scotch colorato per insegnarmi a dove dovevo mettere le dita, perché se no non hai neanche, hai questa tastiera per un bambino sconfinato dove non sai dove sia mai il posto giusto, e quindi non riesci neanche veramente a dire, ah, ok, lo metto qui ed è corretto. Comunque vedo che le cose funzionano. Alla fine, anche solo con due indici su una tastiera del pianoforte, qualcosa può suonare. Ecco, il primo impatto su un violino è devastante, cioè proprio non ti dà quel primo, come posso dire, ritorno positivo, per cui poi vai avanti a costruire, ed è veramente complesso. Quindi probabilmente è normale, direi, che sia uno strumento poi da affrontare un pochino più avanti, quando uno ha anche un po' più di solidità, diciamo, mentale, forse, per farlo bene, per farlo in maniera attenta. Ecco.
Eh sì, intanto salutiamo un attimo i ragazzi presenti. Abbiamo buon Stefano, buonasera e benvenuti a questa edizione di Elisir Podcast. Ormai gli è entrata nella testa questa introduzione, e la cara Eleonora, perciò vi ringrazio per essere qui. Ebbene, allora, beh, comunque sia molto interessante come spiegazione, ma cosa significa per te essere un cantautore? Visto che comunque sei un cantautore, cosa ti permette di fare, di comporre o cantare, quindi crearti tutto tu, o c'è un lavoro di produzione dietro ai brani?
Ma allora, c'è un primo lavoro di scrittura che, solitamente, o almeno finora, è sempre quasi stato solo mio, nel senso che tutti i brani a cui ho lavorato finora sono tutti dove io ho scritto sia la musica che il testo. Poi quelli che hanno un lavoro di produzione in studio ce l'hanno in un secondo momento, dove lì sicuramente aiutato da altre persone, perché poi nel momento in cui un brano va affidato, va fatto suonare in un modo più completo, allora lì secondo me ci sta, insomma, confrontarsi per dargli poi un vestito, diciamo, finale al brano. Però per me scrivere oggi vuol dire riuscire a esprimere magari certe cose che viene molto più difficile esprimere a parole, insomma, genericamente, no? E quindi mi permette di fare questo passaggio, se vogliamo anche un po' magari di astrazione, no? Cioè passare da un vissuto che poi diventa un pensiero, magari in alcuni momenti anche ricorrente, e poi diventano delle immagini che diventano musica. È un po' quello un po' il passaggio che per me vuol dire scrivere.
Fa parte della creatività ed è una delle cose più belle, la trasformazione di una materia astratta in qualcosa di concreto. È qualcosa, dato che noi ci chiamiamo Elisir Podcast proprio perché abbiamo questa idea della materia grezza che diviene qualcosa di sublime, è un concetto dietro appunto, e anche la nostra passione per la musica emergente, sperando appunto che appunto la materia grezza un giorno diventi appunto sostanza solida, conosciuta da tutti, perché i cantanti che portiamo sono molto selezionati, sono tutte persone che apprezziamo, che ci piace il loro lavoro musicale, ascoltiamo, abbiamo detto dei no nel caso che alcuni non ci piacessero, ma noi siamo molto orgogliosi dei cantanti che portiamo, cantautori anche, proprio perché vogliamo far sentire un breve estratto di un pezzo musicale e appunto far sentire anche ai nostri utenti, far conoscere, perché appunto a seguirci sono anche molti appassionati di musica che amano e vogliono conoscere della buona musica italiana, molto buona, visto che non ci si vuole arrendere alla solita sostanza del commerciale. Poi io non ho idea di quale sia la tua opinione sulla musica commerciale, quella mainstream, per dirla in gergo web.
Ma io credo che ci siano, in quello che viene definito musica mainstream, comunque si può dividere in due parti. Ci sono sempre le persone che la fanno perché hanno qualcosa di raccontare, e allora un genere secondo me non è mai più o meno giusto di un altro. Anche la bistrattata trap, quando è nata, è comunque nata da un'esigenza, e quindi i primi trapper l'hanno fatta avendo qualcosa da raccontare. Purtroppo tutti i fenomeni, quando diventano pop, si portano dietro un po' un fenomeno di emulazione. Allora lì sta, secondo me, se vogliamo proprio trovarne uno, sta il problema, cioè quando tu mi vai a raccontare di certi temi dove è palese che non li hai vissuti, ma stai soltanto emulando qualcuno che ti piace come suona, e tra l'altro non suoni neanche nello stesso modo, perché tra l'altro in generi molto pop la differenza fra un prodotto mediocre e uno che poi passa per radio perché suona veramente bene, si nota a livello di produzione, si nota a livello di qualità, nel rap e nel trap si nota a livello di flow, per cui voglio dire, se tu provi a scimmiottare, ma anche se provi a scimmiottare il jazz e non ce l'hai e lo fai solo perché l'hai sentito e pensi di farlo uguale, comunque quella cosa lì non arriva. La differenza fondamentale sta nel far qualcosa che tu senti, e a quel punto il genere veramente è solo, prima quando parlavo di produzione parlavo di vestito, no? Perché il genere secondo me è solo poi il corpo sonoro che dai ad un'idea, ma l'importante è che sia veramente tua. Infatti poi esistono delle belle cover magari di certi brani anche in generi completamente diversi, eppure funzionano lo stesso. Io per esempio ho nella mia playlist personale una bellissima cover, qua vado già indietro un po' nei tempi, di Hello di Adele, pezzo poppissimo, che ad un certo punto non lo sopportava più nessuno perché per radio esisteva solo quel pezzo lì quando è uscito, e io ne ho una bellissima versione reggae, che tu dici non c'entra niente reggae con Adele, eppure è veramente interessante e dimostra che se un pezzo è sentito, il genere diventa solo poi il tuo modo di esprimerlo, ma il pezzo arriva.
Sì, ma io sono convinto che a volte le cover aprono la mente su un brano. Ho sentito proprio oggi American Idiot dei Green Day in versione anni 40, versione appunto da sala, con una cantante americana, immagino, dal vocione potente stile anni 40. Dico, i brividi quando veramente usano l'orchestrina, usano l'orchestra con sax e tutti gli strumenti vari per suonare pezzi moderni in chiave classica. Lì vuol dire veramente conoscere la musica e saperla reinventare. Ma d'altronde io amo le cover perché sono un genere incredibile. C'è Bob Dylan che disse una cosa incredibile della sua canzone All Along the Watchtower, una delle più famose di Jimi Hendrix. Disse: questo pezzo l'ho scritto io, ma è come se l'avessi creato per Jimi Hendrix, perché quando ha sentito la versione di Jimi Hendrix non sentiva che la sua versione fosse quella migliore, perché ha sentito, mi è piaciuto talmente tanto il lavoro dietro fatto da Jimi Hendrix, che l'ha rifatta completamente a modo suo, da dire, io adesso non riesco più a immaginarla come la mia canzone, è incredibile. Cioè,
e se lo dice Dylan, direi.
Se lo dice un genio.
Uno che a livello di cultura musicale, di apertura, riguardo un po' ne avesse, no? Quindi...
Sì. Detto questo, torniamo a noi. Beh, vorrei chiederti intanto quali sono i tuoi artisti preferiti.
Ma sì, allora, vabbè, diciamo che io negli ultimi anni sto ascoltando tantissimo quel mondo che adesso è un po' difficile definire, perché quello che una volta era esclusivamente indie, oggi è diventato il confine fra l'indie e il pop, ormai si è assottigliato tantissimo. E quindi, se ti devo fare due nomi, ti direi che molto del mio ascolto è fatto da, ti dico, Gazzelle, Calcutta, te ne butto lì due iper conosciuti. Poi andando un pochino più a fondo, soprattutto quando ho iniziato a scrivere un pochino più di frequente, mi sono riconosciuto molto in un altro artista un pochino più, magari più sconosciuto ai più, che è Galeffi, e in lui devo ammettere che ho trovato proprio un po' un modo di scrivere in cui mi riconosco, no? E quindi è stato un po' un punto di riferimento non solo per l'ascolto, ma lo è diventato anche a livello di scrittura. E poi nel momento in cui c'è stato da fare il passaggio invece, iniziare a lavorare alle produzioni, quindi poi in studio, allora lì si è aperto magari anche un altro tema legato a va bene come sono scritti, ma poi come voglio che suonano, e allora lì sono nate anche altre influenze da quel punto di vista. Due artisti che ti citerei sono gli Exotago, perché questa la loro capacità di essere band, quindi che suoni veramente insieme, che suoni, diciamo, suonato, quindi c'è una batteria vera, ci sono strumenti veri, ma abbia una componente talvolta anche sintetica, no? Che è molto più, diciamo, un po' al passo con certe sonorità che si sentono oggi. E il secondo esempio che ti faccio, sempre per, insomma, tornare un po' più sul piccolo, sul meno conosciuto, è Sveglia Ginevra. E quando io ho sentito l'ultimo album che lei ha tirato fuori qualche mese fa, veramente mi si è aperto un po' un mondo. È stato un po' la mia illuminazione, diciamo, sulla via di Damasco, senza voler sembrare blasfemo a nessuno.
No, però non è blasfemo.
Veramente, veramente importante, perché ho capito delle cose. Cioè, non è solo che ho detto bello, ma ho capito perché mi piaceva, che è stato un passaggio veramente, veramente fondamentale, e mi ha dato una mano poi a mettere in piedi tutta una serie di lavori successivi.
Sì, lo comprendo, anche perché appunto ti ha portato a essere quello che sei tu oggi come artista. Molti cantanti dicono questa frase, che il pezzo che li rappresenta di più è l'ultimo che hanno scritto. Io immagino che ci sia una continua evoluzione in tutto ciò, che sia una continua evoluzione nell'essere artista, e magari dovessi parlarti insieme fra 2 o 3 anni, magari ci terresti artisti completamente diversi che ti hanno influenzato in quel periodo. È possibilissimo, perché le influenze nella vita cambiano, rimangono i perni, i pilastri, sicuramente, i pilastri con cui si è cresciuti, è quella che ha la formazione musicale, praticamente, però ovviamente poi c'è una sorta di evoluzione. Beh, io volevo chiederti, quindi, parlando di strumenti, hai detto che suoni dunque la tastiera come strumento principale?
Sì,
hai
sì,
la sì, possibilità sì. Di arrangiare anche gli altri strumenti tu, o hai fatto uso di altri colleghi?
No, nel senso che in realtà poi ci sono strumenti dove posso avere idea di come dovrebbero suonare, però comunque non abbastanza bene da scriverci o da andare in studio e dire ok, la chitarra la registro io o insomma mi metto dietro una batteria a farlo. Cioè, ho idea di che cosa potrebbero fare, però lo lascio poi insomma suonare a qualcuno che ne ha più competenza. I miei due strumenti rimangono il pianoforte e, se vogliamo, la voce. Insomma, sono...
Beh, la voce è fondamentale.
La voce, se voglio uscire col progetto mio, deve essere la mia. Quindi
certo.
Non posso delegarla.
Sono d'accordo, sì, questo è inevitabile. Va bene, noi vorremmo appunto far sentire un pezzo di brano. Vediamo intanto, prima di tutto, necessario. Il link dell'artista li troverete nell'episodio in descrizione su YouTube. Trovate l'episodio, troverete tutto praticamente dove trovarlo, come raggiungerlo. Comunque, se cercate A spazio F, facilissimo, o se non vi confonde il nome, per qualunque ragione sia, 1010100 lo trovate facilmente. Potete seguirlo da qui cliccando segui, diventano i vostri artisti seguiti, e quando pubblica un nuovo brano potete tranquillamente sentirlo, lo trovate, perché Spotify è una delle tante risorse per ascoltare musica, ma assolutamente è ottima e la qualità è sicuramente molto molto buona. E quindi ovviamente amiamo anche appunto pubblicizzare gli artisti che portiamo, facendo una playlist con molti dei loro brani, come abbiamo appunto tanti artisti che abbiamo portato, come Aime, Gypsy Fiorucci, Albox, Ema, comunque tanti artisti. E appunto adesso vorremmo sentire un pezzo, un breve estratto, ovviamente per ragioni sempre di copyright, un breve estratto di circa 30 secondi di 1010100. Non partiremo dall'inizio, ma partiremo da un punto per sentire un po' di ritmica, per sentire un po' com'è il brano nel suo complesso, va bene?
Perfetto.
Va bene.
Guardi a noi due quel che rimane, tutte le piccole cose che curavi tu. Ci ho messo tanto tempo per capire, è solo un pezzo della storia, c'è di più. Non ne vale la pena se poi tu fai così. È difficile trattarsi da adulti e lo sai. A parole ci siamo andati un mondo, oramai non esiste più. Siamo un pezzo della storia, c'è di più.
È veramente, veramente, veramente un grandissimo pezzo. Proprio musicalmente, proprio... si vede che c'è un lavoro dietro, e io vorrei chiederti appunto qualche curiosità su questo pezzo, come è nato e cosa rappresenta per te.
Ma allora, parto dal cosa rappresenta, perché così ci diamo un tono, e poi sulla seconda parte della domanda invece sbrago molto, molto di più, nel senso che è più goliardico il come è nato. Nel senso che è un pezzo che parla di una relazione che era ormai finita da un po', ma con i classici strascichi che spesso si hanno, in cui insomma non ci si cerca più, ma poi ci si cerca di nuovo, ma poi sì, ma allora ci vediamo, ma allora no, insomma quelle cose che diventano quei tira e molla, talvolta anche diciamo bambineschi, no? Infatti c'è è difficile la frase che hai anche lì adesso evidenziato, no? È difficile trattarsi da adulti. No, diventa quel passaggio di maturità per chiudere le situazioni e lasciarsi comunque bene, o quantomeno lasciarsi proprio andare, insomma, no? E quindi nasce dalla realizzazione che ok, è ora di chiudere questo discorso e basta, no? Quindi nasce da quell'esigenza. E in realtà come nasce? Nasce una domenica mattina dopo aver fatto serata la sera prima. Quindi nasce in un commistione tra un po' di ispirazione e un po' di post-bornia, quindi è un po' quello il mix positivo da cui nasce. Semplicemente una serata dove, dopo tanto tempo perso dietro questi strascichi, non solo dal punto di vista diciamo emotivo, no? Cioè nel senso relazionale, ma anche proprio dal sentirsi comunque sempre un po' col freno a mano tirato, aver vissuto finalmente un momento libero, cioè un momento veramente sereno, da dire ok, allora è vero, allora si può semplicemente andare avanti e ci si può fare del bene chiudendo insomma col passato. Ecco, questo è.
Sì, io l'ho interpretato come un brano molto allegro, molto positivo, come vibrazioni che dona, anche sentendolo tutto, invitiamo ovviamente chi ci segue anche in differita sul video YouTube o la versione Spotify. Mi raccomando, sentitela bene, ascoltatela, datevi un ascolto completo, non accontentatevi di 30 secondi, che sono un piccolo estratto di un lavoro che dura più di 3 minuti, circa 3 minuti, quindi insomma. È appassionante poi vedere cosa c'è dietro, anche solo per le sonorità, per la canzone, per il cantato. Quindi, comunque sia, è molto, molto appassionante tutto questo. E puoi dirci qualcosa sul backstage di questo brano? C'è qualche curiosità, qualcosa che avresti voluto raccontare su questo brano, qualcosa che non si può sentire dalla canzone in sé?
Ma ti direi che sposo il discorso che hai fatto tu sul viaggio, nel senso che in realtà questo, oltre a essere il primo pezzo che è uscito sulle piattaforme, è proprio il primo a cui ho lavorato in studio, ed è però non è la prima versione di questo pezzo, nel senso che è la seconda completa in studio, perché la prima l'ho chiusa. Coi ragazzi in studio, e poi però alla fine, proprio col percorso di andare a capire come volessi che suonava al progetto un po' coerentemente fra un passaggio e l'altro, ha fatto sì che nel giro di poco, cioè nel giro di 2 o 3 mesi da quando la prima versione in studio fosse stata completata, non mi andasse più a genio, cioè non era già più quella con cui sarei voluto uscire. E quindi poi c'è stata una ripresa del brano. Prima era molto meno elettronico, molto meno sintetico, era tutto molto più piano, chitarra funky più o meno fin da subito, era molto più suonato, se vogliamo da un certo punto di vista un pochino più rock. Se, diciamo che i puristi del genere orriderebbero, perché non è che
No, ma
era comunque eccessivamente, insomma, spinto, però era un pochino meno pop, anche se vogliamo, come sonorità, un po' meno attuale, e però appunto sentivo che non rispecchiava già più quello che avrei voluto, con cui mi sarei voluto far identificare, ecco. Quindi, se vogliamo, è almeno una terza versione quella che voi avete sentito, perché è stata scritta in un modo. Poi è stata prodotta una prima volta e poi è stata prodotta una seconda volta, insomma.
sì, da scrittore capisco cosa intendi, mi capita spesso di tornare sulla stessa trama, è rivoluzionale perché a un certo punto sento che non va più bene, perché si può continuare a migliorare, migliorare, e ovviamente alla fine, quando si è pronti, che si dice questo è il risultato che volevo, in quel caso lì si può andare dritti e continuare sul proprio percorso. Assolutamente hai detto una cosa molto interessante in cui mi ci ritrovo, il fatto anche di essere perfezionisti. Non è un difetto, è un vantaggio perché appunto porta il brano a diventare la versione migliore che poteva essere. Che secondo me è una cosa molto bella, perché poi alla fine non si torna mai indietro. Una volta che si sente il risultato a cui si arriva dopo, si sa che le altre erano solo versioni parziali, non so, correggimi se sbaglio, ovviamente.
No, sono assolutamente d'accordo con te. Poi in realtà il pezzo diventa un po' definitivo nel momento in cui diventa di tutti, no? Nel momento in cui lo
Sì.
pubblichi, quello diventa quella cosa lì. E quindi nel momento in cui condividi un pezzo di te, perché un brano comunque è un pezzo di te, io oltretutto scrivo di cose, appunto, che, come ti dicevo prima, cose che mi capitano, no? Parlo di situazioni che ho vissuto, e quindi di conseguenza, nel momento in cui condivido di conseguenza un pezzo di me, lo voglio fare nel modo in cui veramente mi sento di poter dire: ok, io sono questa cosa qua. Da quel punto di vista lì, e quindi cambiare, cioè far uscire un pezzo per il gusto di dire l'ho tirato fuori, tra l'altro non avendo neanche nessuno che mi soffia sul collo, cioè non è che io abbia etichetta da dire no, bisogna quel brano è uscito a metà marzo, assolutamente entro marzo il pezzo deve uscire perché ci sono degli accordi di un certo tipo e deve essere, cioè, fatto non fi cioè, finito no, quello deve uscire, no, l'obiettivo. Io tra l'altro sono all'inizio di questo percorso, quindi devo far sentire alle persone quello che ho veramente da dire. Se non lo dico bene, di sicuro arriva un messaggio diverso. Anche la sonorità è una parte del messaggio.
Sì, è un discorso sensatissimo. So che esiste una grande pressione, di alcune etichette, che non posso dire tutte perché non posso saperlo, però che a volte ti programmano se c'è registrazione, è quella, hai un tentativo, due, tre, massimo, però devi registrare quel giorno lì, deve essere quel giorno lì, deve essere perfetta, e lì diventa veramente pesante, immagino anche la pressione, però senza pressione uno lavora bene alla fine. Detto questo, volevo chiederti se ti piacerebbe cantare un brano in inglese o in un'altra lingua?
Allora, beh, sull'inglese ti direi di sì, nel senso che mi capita di cantare pezzi di altri in inglese da quel punto di vista. Faccio molta fatica a scrivere in inglese e quindi di conseguenza faccio fatica a vedere, almeno nel prossimo futuro, che possano uscire pezzi scritti da me in inglese, perché non mi viene da scrivere in quella lingua. Altre lingue ti dico onestamente no, perché insomma non parlandole non me la sentirei insomma mia, non me la sentirei addosso improvvisarmi insomma poliglotta che non lo sono, ecco. Quindi da esecutore mi è capitato e potrei vedermi a fare qualcosa in inglese, da autore non lo sento ancora mio insomma come lingua.
Sì assolutamente, anche perché a volte si attivano, in un'altra lingua si attivano delle sinapsi differenti, si scrive qualcosa di diverso da come sarebbe in italiano, è proprio un modo di scrivere completamente diverso, viene proprio da così a così, cambia proprio tutto, proprio un modo.
No, assolutamente, differente. Poi credo che, l'esempio tra l'inglese e l'italiano hanno proprio due tipologie di sonorità completamente diverse, proprio la lingua in sé, quindi anche la ricerca dell'uso delle parole nella scrittura. Diciamo che con l'inglese è molto più facile cercare di mettere tante parole perché ha una brevità anche proprio nell'espressione del concetto, no? Magari ci sono delle parole che loro utilizzano un verbo e noi comunque lo dobbiamo tradurre con più parole da attaccare al verbo in italiano per dargli lo stesso significato, e quindi comunque il grado di sintesi è completamente diverso. Per cui a me piace giocare su parole che magari sono simili ma hanno significati completamente diversi, e questa cosa in inglese ce l'hai, però si perde un po' perché è molto più normale, perché comunque ci sono tante parole che hanno molti significati, e quindi il passaggio, oltretutto non avendo ovviamente la stessa proprietà di linguaggio che potrei avere in italiano, il rischio di risultare banale invece che voler giocare sulle parole è veramente dietro l'angolo, secondo me.
Sì. No, capisco benissimo il discorso, anzi comprendo bene, perché appunto da appassionato di lingue è difficilissimo veramente far incastrare le cose, sono d'accordo, ogni lingua ha la sua sua struttura praticamente. Detto questo, la città in cui hai vissuto ha influito un po' sulla tua musica a livello musicale? Esiste una scena musicale a cui hai potuto partecipare che ti permette di appunto di frequentare, non so, locali, piazze, qualunque cosa sia?
Ma allora, l'ho scoperta da poco in realtà la piazza torinese, in realtà, no? Nel senso che c'è un po' questo mito del fatto che i torinesi siano molto chiusi, e credo che questo aspetto qua si venga sempre meno, anche perché da un certo punto di vista, soprattutto sul mondo giovanile, è sempre meno chiuso ai torinesi. Basta pensare a tutto il discorso dei fuorisede, prima come universitari ma anche lavorativamente parlando, sì. No? Quindi ci sono veramente tante opportunità di commistione, e ci sono veramente tante opportunità per suonare che non conoscevo finché non ho veramente scelto di mettermi in gioco, e mi ha permesso di scoprire che c'è un tessuto da cui attingere a livello, diciamo, collaborativo, nel senso che c'è proprio modo di condividere gli spazi con tante persone, condividere anche le idee di scrittura, di confronto con tantissime persone che, se non ci fossero questa tipologia di serata, probabilmente non arriveresti, perché il problema principale di noi emergenti, se vogliamo usare questa parola abusata, è il fatto che la stramaggioranza della gente non sa che esisti. Oltretutto in una grande città come Torino, il mio dirimpettaio magari non sa neanche che faccio musica. Cioè, è il paradosso, no? siamo 1 milione di persone a Torino, però comunque chi veramente condivide gli stessi spazi talvolta non sa che fai determinate cose, quindi andare a trovare spazi di condivisione diventa veramente importante. Conosco persone che provano a fare musica in altre città dove questi spazi oggettivamente sono molti meno.
Sì.
E quindi si lamentano proprio della difficoltà di fare serate, ma anche semplicemente di aver modo di confrontarsi con altri con la stessa semplicità con cui negli ultimi, diciamo, 2 anni ho avuto modo di riscontrare io. Se invece mi dici a livello, visto che noi parlavamo invece più dell'aspetto delle influenze, allora forse un pochino meno, nel senso che poi alla fine se vado a guardare da dove arrivano maggiormente le influenze, credo che la scena romana oggi la faccia ancora da padrone a livello artistico per quelli che sono i miei artisti. Poi in realtà a livello sonoro i due che ti ho citato per la produzione sono entrambi liguri in realtà,
sì, sì.
No, quindi da arrivano comunque da quel mondo lì, quindi è giusto parzialmente, però se vado a guardare gli artisti che maggiormente ho ascoltato, spesso e volentieri pescano nell'indie romana,
sì, sì.
Più che non nella storicità musicale, nella scena musicale torinese, che comunque ha artisti di altissimo livello, conosciuti e non, cioè da attualissimi Willy Peyote piuttosto che Subsonica, da cui comunque c'è assolutamente da imparare,
sì.
A tanti artisti comunque forti che stanno uscendo in questo momento, che siano torinesi o che ci siano passati, insomma c'è tanto di interessante.
Sì, intanto salutiamo Buon Cla che arriva tardi dal lavoro, è diventato un po' tardi oggi, però benvenuto Cla.
Sì ragazzi, ma hanno cambiato i turni, scusate.
Sì, sì. Ecco qua. Allora, beh, comunque io so che non poteva mancare, Cla non poteva mancare, so che anche lui ha una domanda per te, che questa gliela voglio fare io, non importa quanto tempo devo tardare, ma la vuole fare lui, perché è una domanda estremamente importante, secondo me.
Sì, è sui tuoi progetti futuri. Cioè, quali saranno?
Ok, ma allora i progetti sono di far uscire un pochino di cose. Partiamo da questo aspetto qua. Il prossimo singolo, infatti, dovrebbe uscire il 2 maggio.
Siamo già con una data programmata.
Ci siamo, sì, siamo abbastanza sottodata, insomma. È la fase, è la settimana in cui, insomma, abbiamo iniziato a fare un pochino di quelle cose propedeutiche, no? Insomma, mandarlo alle piattaforme, iniziare a fare il pitch, quelle parti, insomma, iniziali di presentazione del brano. E ne dovrebbe uscire ancora un terzo verso l'estate, però, insomma, è ancora un attimo da rifinire proprio il pezzo in sé, quindi la data assolutamente non la so, però dovrebbe essere probabilmente fine giugno, luglio, vediamo. E poi questi primi 3 singoli a quel punto mi serviranno un po' per capire meglio, molto semplicemente. Ci sono anche un pochino delle prove, no? Sono un po' una fase di test, da
sì.
Vedere un po' come vengono accolti, che feedback si riceve, e da lì capire un po' come muoversi, nel senso che ormai i lavori molto strutturati, cioè penso già a un EP, perché un album ormai è una meteora musicalmente parlando, no? Però io ero partito con l'idea qualche singolo per poi far uscire un lavoro più strutturato, perché ho nel cassetto dei brani che sento miei ma non sento singoli, no? Non hanno quella, come posso dire, quella capacità di bucare che oggi un singolo ti richiede, ma che comunque hanno un grosso lavoro dietro, che mi piacerebbe inserire in un lavoro un pochino più corposo, ma oggi il mercato, questa entità enorme che circonda tutti gli artisti che ci provano, diciamo, il mercato richiede che un EP esca quando alle spalle ci sia un lavoro che oggi non c'è, ci sia una fanbase che oggi non c'è, ci sia dei progetti che vanno costruiti, insomma. Quindi capiamo un po' come vanno questi primi mesi di test e poi l'ultima parte dell'anno servirà per capire un po' meglio, ti dico.
Sì, a me aveva colpito molto quella storia, reel, chiamiamolo come vogliamo, dipende da dove viene pubblicata, dove tu andavi in piazza a far sentire un pezzo della tua canzone a persone completamente sconosciute che reagivano. È stata una bella esperienza entrare così a contatto con la gente del posto?
Sì, è stato un attimo un trauma da superare, cioè nel senso che comunque un conto è suonarlo, un conto è essere lì esposto a dire un po' dimmi che cosa ne pensi, no? Perché comunque è proprio il senso estremo del giudizio, se vogliamo, da questo punto di vista. Non ti nascondo, però, è stato molto gratificante, perché è chiaro che un reel che si espone al pubblico riporta un po' anche le cose più belle da far vedere, però comunque mediamente il riscontro è stato estremamente positivo, quindi riconferma quella difficoltà che ti dicevo prima, che in realtà è più difficile farsi sentire che non farsi apprezzare,
sicuro,
della musica in cui si crede. Quello è il discorso, no? E quindi mi ha dato un po', se vogliamo, questo piccolo boost, perché poi alla fine lo facciamo anche un po' per egocentrismo e vanità, no? Noi artisti, cioè, un po' sentirci dire ci piace quello che fai, è un po'. De André diceva: se la gente sa e la gente lo sa che sai suonare ti tocca per tutta la vita, ma soprattutto e ti piace lasciarti ascoltare, cioè alla fine lo fai per quel motivo lì, è innegabile.
Ma è un ego giusto, onestamente, una persona che produce vorrebbe la soddisfazione che il proprio pezzo venga ascoltato, come minimo, almeno compresa che c'è un lavoro dietro, minimo, dico minimo quello, mi sembra giusto. Poi ovvio che il complimento, se è un complimento, indubbiamente, specialmente quando è sincero, ancora meglio, assolutamente, quando è sincero, ancora meglio. Però per il resto, comunque, ho avuto un bel coraggio, perché conoscendo com'è la gente, di solito, appena vedono che qualcuno si avvicina, qualcuno vuole vendermi qualcosa, via.
Ma guarda, in realtà ti svelo un altarino, nel senso che in realtà, ovviamente, essendo io inquadrato, c'è una persona comunque con me che ha quantomeno per filmare, e questa persona era un mio carissimo amico che l'ho esposto alla pubblica piazza con un cartello, quando fermavamo la gente, con insomma un minimo un gancio simpatico, per far capire alla gente che, cioè, insomma, ti sto parlando di musica e non ti sto vendendo enciclopedie, no? Da quel punto.
Sì, quindi, perché la gente si aspetta sempre quello, purtroppo.
No, assolutamente. Io, quindi,
Piazza, Torino, Milano.
Diciamo che un po' la diffidenza l'abbiamo un pochino abbattuta, facendo sorridere un po' le persone prima che arrivassero. Quindi tendenzialmente abbiamo fermato persone che incrociavano il nostro sguardo perché guardavano cosa c'era scritto sul cartello. È nata un pochino così la cosa, che non proprio andare a incrociare la gente, dire sì tu scusa, perché sennò lì a quel punto sì che trovi maggiore ritrosia, è normale.
Sì, in effetti è normale. Va bene, beh, io guarda, voglio soltanto ringraziarti, non so se Cla ha ancora qualcosa da chiedere. Anche
no, io no.
Il duro lavoro che ha fatto oggi, arrivando così tardi, ovviamente perché è stata una giornata impegnativa, si sente anche dalla voce che sei stanco, chiaramente. Detto questo, ti ringraziamo, come sempre, come già detto, mi raccomando, per chi ci segue ora, seguite gli artisti, potete appassionarvi e magari conoscere una rete di artisti molto 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 affascinante di tutte le parti d'Italia. Abbiamo anche Sakuna, che anche lei è di Torino,
bravissima, tra l'altro.
Sì, è bravissima.
Mi permetto di spezzare una lancia, mi è capitato di fare diverse serate con lei, e veramente un artista interessante, la butto
sì,
lì.
Sì, se sono d'accordo, anche una persona che si vede con una buona cultura musicale, che è una cosa fondamentale secondo me per un artista. Quindi ti ringraziamo.
Grazie a voi della chiacchierata, veramente piacevole.
Sì, noi vi salutiamo e ci vediamo dunque giovedì sera alle 20:30 con un nuovo episodio di Desire Podcast. Benvenuti e buona serata a tutti.